Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Stasera, ultima puntata del 2021 con Marco Taddia e soprattutto con Cristiana Principato, fisica, appunto, ex fisica di Tor Vergata, poi ha fatto il dottorato al Fermilab e adesso lavora in una startup della Silicon Valley. Ciao Cristiana, ciao Marco, grazie di essere qui con noi il 30.
Ciao a tutti.
Buonasera.
Salutiamo, io non ci vedo, abbiate pazienza, Jack O'Lantern, Michele Sessa, Luca Nengi, Lobo, Alessandro, che chiede se è in vacanza, Simone, Luca Saccane, Alessio Arienti, in che senso, e vabbè. Allora, mettiamo il bellissimo screenshot.
Io vorrei solo fare notare che Cristiana è leggermente emozionata, è proprio un film.
Tanto per aumentare la
Grazie per averlo notato.
La tensione. Come al solito salutiamo ovviamente chi ci ascolta in tempo reale, è il 30, quindi non si dovrebbero dare le date perché poi questo viene ripreso su YouTube, rimane in peritura memoria. Poi Omar, che oggi ci ha dato Buca, lo prende, lo mette sul podcast, che è quello di Fantascientificas, quindi salutiamo anche chi ci ascolta in audio e ricordiamo che c'è anche un canale Telegram che sta lentamente crescendo nonostante la frusta nazista del moderatore Marco Taddia che si diverte appunto a tenere un laccio strettissimo. Ciao Alessandro. Cristiana, allora raccontaci.
Allora, prima voglio dire una cosa, sì, sono di Landog quelli sulla libreria. Sempre.
Ma mettiamo una locazione a quella libreria. Dov'è collocata quella libreria di Dylan Dog?
Questa libreria al momento si trova a Centocelle, Roma, dove sono venuta per le vacanze.
Okay, sì, okay. Lei lavora, in realtà non è vero niente, lei sta a Centocelle, però abbiamo inventato questo personaggio che lavora alla startup, in realtà appunto è tipo una docufiction.
Siamo in una docufiction?
Sì. Tipo, è tipo Death to 2021. No, in realtà appunto tu quando è che, perché tu ti sei laureata a Tor Vergata e poi sì, sei andata a fare il dottorato al Fermilab, no?
Io in realtà ho fatto la laurea magistrale, la tesi della laurea magistrale l'ho fatta al Fermilab.
Era andata lì come summer student.
Era andata lì come summer student, poi sono rimasta a fare la tesi e poi alla fine ho trovato un dottorato e quindi non sono più tornata.
Esatto.
Cioè, così si trovano i dottorati. Cioè, scusate,
no, sì. Allora,
due secondi, no, perché voglio capire, io povero ignorante, quale sono. Cioè, così vado al Fermilab, smuovo due zolle e trovo un dottorato. Cosa devo fare? Spiegatemelo.
Devi dire sempre di sì, io penso che questa è la...
Yes, man. Sì.
Okay. Yes, man, esatto.
Ciao Edu. Dunque, allora la cosa è così: il dottorato, uno si laurea, fa il master student, eccetera. Dopodiché il dottorato in Italia si fa con un concorso pubblico, in cui c'è un rapporto, forse 3-1, 4-1, i soldi sono soldi del ministero, degli enti di ricerca, c'è una graduatoria e poi più o meno uno fa le tesi. All'estero, dove è pagato anche abbastanza di più, in Italia è pagato abbastanza poco, sia rispetto all'Europa, ci chiamano Cristiana, e qui ci sta tutto un gruppo, le groupies, immagino, perché salutiamo Giulia Triunfera, e devi essere Cristiana, credo, risposta a cosa, e Cristiana ti amiamo, e poi salutiamo Angelo Frascella, e lo avevamo già salutato. E invece all'estero è più complicato, perché bisogna trovare il budget è privato, insomma. Mi ricordo che sei stata molto brava all'epoca, perché eri riuscita appunto a... In Italia i soldi che arrivano, quando arrivano? No, ogni anno vengono stanziati dal ministero e, o dagli enti, anzi in aggiunta dagli enti. Ovviamente se sono soldi dell'Enea fai fare lavori che competono all'Enea, se sono soldi dell'NFN idem, e così via. Poi c'è il dottorato in astronomia e astrofisica, poi c'è quello in fisica vero e proprio, anche in altre discipline. No, i soldi, quelli si vengono pagati abbastanza precisamente. Però appunto tu eri andata lì come summer student, quindi una cosa di qualche mese, e poi si è tramutata in quanti anni oramai stai?
8.
8 anni, mamma.
Ciao mamma, vado 2 mesi in America.
Sì, sì.
Guarda, mi salutano anche a me, quindi ci sono anch'io, guarda. Ti
amiamo. Amano anche Marco Gabriele. Luca ti ama anche, sì, ma Luca, ma Marco ce l'ha le sue supporte, questo sarebbe da fare tutta un'altra sessione. Comunque vediamo, tu sei stata qui al Fermilab, che è mostrato qua in questa foto estremamente cupa, peraltro.
L'immagine, sì.
E quindi cosa
ok,
innanzitutto su quindi... cosa hai fatto il dottorato, la destinale del dottorato?
Allora, sì, forse se cambi prossima slide. Ok, questa è la foto del mio gruppo di ricerca del Fermilab. Sì, questa sono io, quella accanto a me è il mio direct supervisor.
Questo
Craig.
È
No, il capo dei capi è quello al centro.
Questo è il super capo, si capisce, perché c'è il cappello, esatto, alla Jurassic Park.
Chiaramente, lui è il capo dei capi, accanto c'è il mio capo diretto, e poi un postdoc e un altro graduate student dietro di me, gli altri erano intern. E
questo, Inghilterra, Giappone, Corea e Stati Uniti?
Quelli sono le bandiere del Fermilab.
Ah, no, non c'entra niente.
Stanno... No, non c'entra niente. Questo è stato fatto nell'atrio del Fermilab quando entri.
Uh-huh.
E l'unico che si può notare è il ratio uomini e donne in questa foto, che è molto tipico.
Due su 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vabbè, 1 su 6.
Va bene.
Abbastanza per creare drama. Su questo ci dobbiamo tornare, ecco, perché poi appunto, uno degli aspetti interessanti è proprio questo, come sia in contesto accademico che in contesto del privato, poi qual è il rapporto uomini e donne negli Stati Uniti, perché da un lato no, stanno molto attenti, dall'altro fanno cose che noi umani non ci, persino noi italiani non ci permetteremmo mai neanche di immaginare. Ciao Maurizio. Ci ho detto,
se iniziamo la prossima slide. Ok, quindi questo è il titolo della mia tesi, An Indirect Search for Wiggly Interactive Massive Particle, che sarebbero WIMPs, nel sole, studiando gli upward going muon, come si dice in italiano?
I muoni che vanno verso l'alto
con l'apparato, il detector che si chiamava NOVA.
Allora, diciamo, spieghiamo bene il titolo, perché
ovviamente
si capisce sole, almeno per chi non è addetto all'argomento. I WIMP sono?
I WIMP sono un probabile candidato di dark matter. Naturalmente la dark matter non è mai stata osservata direttamente, quindi non abbiamo prove
a suffragio della sua esistenza.
Quindi l'idea era quello che lo studio ho fatto io è una ricerca ho studiato in particolare le particelle, in particolare i neutrini che venivano dal sole, per vedere se questa produzione di neutrini era diciamo essere... conforme allo standard model, o se c'era qualcosa che poteva essere identificato al di là del modello standard, quindi identificato col possibile dark matter.
Ciao Corrado, perché il modello standard sarebbe tutto quello che si studia a fisica e che però è noioso perché si sa quello che è. C'è la materia oscura, che ne abbiamo parlato tante volte, sta nelle galassie, tipo la forza che permea tutta la galassia, ma non sono generalizzazioni di Einstein, come dicono i talebani delle Mond, probabilmente sono particelle per particelle, come ho detto tante volte, però non si è visto nulla, come dicevano anche in balle spaziali quando passavano a staccio il deserto. E quindi la cercano sull'acceleratore, l'abbiamo cercata anche noi con Pamela nello spazio, eccetera, eccetera, la cercano sottoterra, ma non si trova assolutamente niente. Una delle ipotesi, però, è che anche questi si potessero aggregare all'interno delle stelle, no? Perché comunque dovrebbero coalescere gravitazionalmente, e quindi dovrebbero secernere, come direbbe Guzzanti, più neutrini di quanti ne vediamo dal Sole. Solo che dal Sole ne arrivano una marea, no? Ne arrivano 10, un miliardo per unghia per secondo, quindi... ciao David, no, vabbè, dipende a chi chiedi. Lui chiede se chi è in testa tra WIMP, secondo te, Cristiano, dopo tutti gli anni che hai fatto fare il dottorato, sì, secondo te chi è in testa
adesso Mond?
No, però... è Mond, no. Allora, chiudiamo,
secondo qua. Me sì.
Vabbè, arrivederci, buon anno. No,
okay, secondo me no. Allora, per lungo tempo WIMP è stata la capa,
sì.
Ok, e tantissimi esperimenti hanno cercato le WIMPs, nessuno le ha ancora trovate, e secondo me nuove teorie stanno prendendo il sopravvento perché ancora non riescono a trovarla.
Sì, è abbastanza disperata la cosa. Infatti la disperazione, questo è uno dei temi, porta. Che la disperazione che celata nella scienza della fisica fondamentale poi ha degli eco, nel senso che trova delle risonanze in alcune disperazioni nascoste in molte startup che poi, come vedremo, falliscono. Mond sta per Modified Newtonian Dynamics, e sarebbero delle generalizzazioni della teoria della gravità o newtoniana o di Einstein e della relatività, che dovrebbero spiegare perché la galassia ruota più lentamente, come se ci fossero appunto più massa non stellare, però non riesce a spiegare come ci sono le collisioni degli ammassi di galassie, non riesce a spiegare niente. Cioè, metti una pezza da una parte, è come i cartoni animati che tappi un buco e ne esce un altro. Però è anche vero che il WIMP, che appunto sarebbero particelle debolmente interagenti, sono 30 anni che le cercano, poi non si è trovato assolutamente niente. Va bene, quindi no, è l'esperimento che sta al Fermilab dei neutrini, no?
Sì.
C'è una slide.
Neumann of Axis Neutrino Appearance. Numi, che è il nome del beam, off, che sta per off axis, nu, che sta per neutrino, a, giusto, che sta per appearance.
Ma voi cercavate, sì, questi erano neutrini che venivano da acceleratori di particelle?
Sì.
Ah, quindi sono neutrini artificiali?
La main analisi era da fascio di neutrini.
Che anche qua non ha connotati politici, ma è un fascio di particelle. Esatto. C'è un gruppo di particelle accelerate su acceleratore e che appunto poi vengono assorbite e tutto quello che rimane sono i famosi neutrini, se vi ricordate il famosissimo tunnel del Gran Sasso, anche lì, matte risate proprio, come se non manco... E vabbè, quindi questo qui è lo standard model, questo è tutto quello di cui è fatta la materia, sta qua, salvo appunto la dark matter. Tu dici che sono onde,
ma per noi profani alla fine come si svolgeva praticamente l'esperimento?
Allora, non, purtroppo non ho messo una slide lì, l'esperimento principale, ecco,
questa.
Ok, questo era il detector, e per capire un po' le dimensioni, la lunghezza del detector era 64 metri, mentre larghezza e altezza era 15 metri per 15 metri. Quindi è un rivelatore mastodontico.
Ma di che è pieno? Di che
il palazzo? C'è
sì, è molto più grande, dei liquid scintillator.
Scintillatore quindi... liquido, quindi passano i raggi cosmici e mettono e secernono luce, no?
Esatto, e quindi infatti questo che si vede qua in questa immagine, tutte queste le posso chiamare strisce, sì, sì, nel nome. Ok, tutte queste strisce che si vedono qua sono particelle che
vere, cioè che sono eventi
vere particelle, sì, che in 5 millisecondi attraversano il detector. Questo detector naturalmente non è molto underground, perché essendo così grande non è stato possibile, come per esempio gli esperimenti del Gran Sasso, che sono molto più underground e quindi coperti da tutto i raggi cosmici che vengono dall'atmosfera. Questo detector, essendo in superficie, aveva una quantità maggiore di cosmic ray.
Perché una fossa così grande non gli si vedeva. No,
come la metti un detector del genere sottoterra?
Il mondo si divide in due parti, chi ha la pistola e chi scava. Tu scavi. Tu non sai che film è, Cristiano.
Queste citazioni, no. Qui, è il buono, il brutto e il cattivo.
Okay. C'avrei anche un dottorato in fisica.
Ma che ci fai?
Ma se non mi vedi il buono, il brutto e il cattivo e non lo impari a memoria...
A che serve?
Giusto. E chiede a Davide se che cosa vedete, se vedete anche la luce Cherenkov.
No,
è proprio ionizzazione diretta del passaggio di particelle. Immagino dovrete vedere anche quelle che vengono dal fascio e scartare tutte quelle che sono
chiaramente perché il fascio, naturalmente, tu sai quando tu sai il momento esatto in cui arrivano, e quindi rimuovi quella parte temporale dai dati,
prendi quell'istante solamente, e poi anche immagino anche l'angolo di provenienza, no?
Certo, quindi. Certo, perché nella mia analisi io
però esatto, tu in realtà facevi esattamente il contrario, immagino.
Esatto, io guardavo solo quelli che venivano da terra, perché i neutrini sono l'unica particella che può attraversare tutta la sfera terrestre, e esatto, cioè, l'unica particella non interagendo solo debolmente, non avendo carica, è l'unico tipo di particella che può attraversare tutta la Terra.
Senza la Terra come filtro.
Sì. Okay. Esatto.
E quindi essere pignoli, questa immagine è sbagliata, perché dovrebbe stare dall'altra parte. Dovrebbe stare dall'altra parte.
No, perché no? Qui è quando entra, e infatti c'è un'altra immagine in cui il detector è specificatamente dall'altro lato.
Ah, ecco. Brava. Scusa, prima c'è. Esatto. Mi scusi. Quindi esatto. Esattamente, quindi tu c'hai questi neutralini che si sono accumulati nel Sole, cioè l'ipotesi è che siano qua. Poi che se sono WIMP dovrebbero essere l'antiparticella di se stessa, e quindi si annichilano e producono di tutto, tra cui producono eccesso di neutrini, che dovrebbe essere l'energia della massa della particella per lo più. Qui tu cerchi neutrini di alta energia.
Intorno dai 10 ai 50 GeV.
Quindi molto molto più alta, perché quelli del Sole sono dell'ordine del mezzo, esatto. Che sono quindi milioni di... Quanto ci mette un neutrino ad attraversare la Terra? Dipende se chiedi alla Gelmini o se chiedi a... No, però questa è facile. Dunque la Terra la so, come faceva Greg Gallino. La so.
Qual è il diametro?
Il diametro è 12.000 km, quindi... la velocità della luce, quindi vanno a 300.000 km al secondo, quindi è 300.000 diviso 12, quant'è, qualche millisecondo, qualche decimo di millisecondo.
Faccio i conti, prendo la calcolatrice.
Dai, sì, io mi fido.
Angelo, pensavo che oggi spiegassi. Comunque sì, ci mette poco, non è... Il punto era che quando si pensava che fossero superluminali era un errore, va bene, però l'ipotesi è che viaggiassero leggermente più veloci della luce, e questo qui era quello che voi avreste vinto il Nobel se aveste visto questo segnale così, immagino.
Esatto, infatti c'è chiaramente cartoon scritto sopra, perché quindi guardando in direzione del Sole
4 millesimi di secondo,
4 millesimi, ammazza,
perfetto.
Questa è in funzione dell'angolo, no? Ciao Enrico.
Sì.
Questa è in funzione, cioè essenzialmente meno uno è che viene dall'alto.
Direttamente dal Sole, se viene direttamente dal Sole, vedi un eccesso di eventi che va, un eccesso sopra il background, che poi sono tutti i raggi cosmici e tutto quello che ti aspetteresti normalmente.
Quindi tu hai fatto tutta questa analisi, e poi, che però, come tutto il resto, poi, però porta un upper limit, cioè alla fine, anche se non si è trovato niente, in realtà c'ha il suo perché. Dove sta? Vediamo un po'. Eccolo qua.
Esatto. Cioè... esatto, diciamo, naturalmente non ho scoperto la materia oscura.
E se no, stare a Stoccolma, ovviamente. Anzi, il capo tuo sta a Stoccolma, fai come Vera Rubin, che poi ti dice... Vabbè, levate, levate proprio.
Chiaramente, chiaramente, quindi l'unica, quindi quello che si poteva fare è mettere un upper limit sul, sulla cross section tra il protone e le WIMP. E, diciamo, ci stanno altri esperimenti con quei che erano i direct competitor, come si dice? Competitori diretti,
il nemico
esatto, il nemico come Super K, che però oramai, cioè, Super K è in funzione da 20 anni,
hanno vinto anche due Nobel nel frattempo,
e Ice Cube, che
Super
comunque...
K sta in Giappone, Ice Cube sta al Polo Sud, basta.
Sì, uno degli esperimenti più belli in assoluto. E comunque, a differenza degli altri esperimenti, Nova, diciamo, in questa analisi soprattutto avevamo solo 3 anni di presa dati rispetto a 10, 12, 20 anni di presa dati, quindi l'upper limit dipende anche dal tempo di raccolta dei dati, quindi ci vorrà del tempo per abbassare questo limite, per renderlo
perché
più competitivo.
In sostanza il limite dice: io l'ho osservato per questo tempo, osservato per questo, avrei dovuto vedere almeno uno o tre, perché poi se ce la salite, visto che non ho trovato niente, allora la probabilità di urtare che un WIMP, se esiste, urti il protone è meno di, si misura in area, cioè l'area relativa della sezione d'urto è meno di 10 alla meno 36 centimetri quadri, che quindi è meno di neanche un atomo, meno di un nucleone, è microscopico. Però appunto l'idea è che magari, che ne so, questi sono arrivati a 10 alla meno 40, magari sta proprio qua sotto, che è quello che poi ha portato avanti per 30 anni la ricerca del... Però questo poi limita appunto la quantità di neutralini che possono stare nel Sole, no? Insomma, sono tutta una serie di vincoli che poi portano... che poi portano come risultati, cioè tutto questo, per quello che poi ci sta gli eretici come te che pensano alle mondo, no?
Questo non può essere.
Boh, comunque sì, perché il WIMP, la cosa divertente del WIMP è che cioè divertente per non piangere, perché
esatto.
Viene da motivi teorici, perché tutta una serie di calcoli ne abbiamo parlato, sta anche nelle lezioni di Space Instruments, poi magari metto il link. Ma comunque tutta una serie di calcoli teorici prevedono che ci sia una particella, cioè tutta la parte di supersimmetria, di cui questa dovrebbe essere la particella più leggera. Spiegherebbe la cosmologia, perché spiegherebbe tutta una serie di fenomeni di espansione all'inizio dell'universo. Spiegherebbe la materia oscura, eccetera, eccetera, però non si trova. Dovrebbe stare una certa energia che però non si trova. Non si trova né sottoterra, non si trova nello spazio e soprattutto non si trova su acceleratore. Cioè il CERN...
Sì, c'è anche una slide... tra prima. Quelle sì, se sì, vai sì, un po' prima
questa?
Sì,
questa?
no, the Dark Matter Detection, questi sono i tre main tipi di esperimenti che cercano la Dark Matter, quindi Direct Search come al Gran Sasso, Indirect Search come quello che ho fatto io, al Collider come al CERN, come prima al Tevatron, comunque tutti gli esperimenti che stanno provando, hanno provato e proveranno a cercare Dark Matter, ma senza
nessun risultato.
Senza nessun risultato.
Poi magari la scoprono domani, però boh, è più probabile che moriremo senza sapere che cos'è. E vabbè, quindi ecco Andrea. Entra in sbuco la sezione, c'è Andrea. Volete proprio fermare i fisici e non i fisici, sì, e anche le fisiche. Comunque lì com'era, ecco, dopodiché appunto, però tu hai fatto il dottorato, sei stata lì tanti anni, e lì com'era l'ambiente? Perché anche quello immagino abbia una sua importanza, non è solo le ricerche, come si viveva?
Domande riserve, non lo so.
Domande riserve, domande riserve, allora.
No, in generale a livello scientifico penso che sia... sia fantastico, è stata un'esperienza molto fantastica, però non ha funzionato per me, nel senso, io non mi sono trovata benissimo e quindi in generale non sono voluta rimanere.
Beh, anche cioè, non so se è il gruppo tuo, però in generale in America c'è molta competizione, no? Fanno abbastanza un po' tipo l'arena di Star Trek, che ti mettono là, ti buttano, combattete e vediamo chi esce fuori, anche per avere i fondi è molto più competitivo.
Sì.
E quindi dice, andiamo a fare una cosa facile.
Non vuole abbassare l'audience, capisco.
Va bene, allora io ti metto San Francisco con la startup. Come trovi la startup? Dai, allora diciamo innanzitutto come hai fatto il passaggio dal mondo della ricerca al mondo del lavoro vero.
Del vero lavoro.
Ma dai,
giusto. Allora, penso quasi 5-6 anni fa, un dottorato del Fermilab andò a San Francisco e creò questa fellowship, che poi in realtà per lui era una startup, però lui quello che faceva è offriva una fellowship a dottorandi e postdoc che venivano principalmente da all'inizio principalmente da fisica, e offriva questa fellowship per 7 settimane in cui diciamo ti iniziava al mondo del lavoro, quindi in 7 settimane tu imparavi come presentare il tuo lavoro, come parlare business, diciamo, perché alla fine la cosa più difficile, il lavoro d'analisi è principalmente lo stesso, cioè il lavoro d'analisi che ho fatto per il dottorato è molto simile a quello che faccio adesso. La cosa difficile, soprattutto quando cerchi di cambiare lavoro, è riuscire a parlare
la supercazzola.
La di vendere,
esatto, okay. Esatto. Quindi diciamo principalmente io ho vinto questa fellowship che esattamente lo scopo era insegnarti a venderti nel mondo della Silicon Valley,
che non è proprio il più alla mano che ci sia, quindi non è che arrivi, bussi, dici ma mi servirebbero dei soldi o
non è per andare a chiedere i soldi per la startup, per trovare lavoro, immagino, quindi già è un po' più non banale, ma comunque un po' più semplice, però sì. Ecco, magari tu Marco hai fatto anche la recensione di Don't Look Up, che è questo film che è uscito adesso, tra sì. Pregi e difetti, uno degli aspetti più neutrale è il fatto che questi due ricercatori che scoprono la cometa non hanno proprio il benché minimo capacità di parlare in maniera comprensibile. Stava anche in Armageddon, se ti ricordi, no? È grande quanto il Texas!
Sì, perché... no, non hanno, cioè, non riescono a rapportarsi con il pubblico, quindi quando vengono presi e buttati in televisione, vedi questi poveri scienziati che cercano di spiegare quello che hanno trovato, ma con i loro termini. Quindi assolutamente incomprensibili al 95%, anzi, scusa, sono stato ottimista, 99,9% della popolazione mondiale. Quindi, cioè, tu li vedi davanti a questo. Li hanno interpretati, fra l'altro, benissimo in questo film, come potrei dire dei redneck americani in confronto. Cioè, se era quello, loro provavano di parlare e sembravano dei...
Sì.
Sì, degli ignoranti, perché non si riuscivano a far capire, ecco. Comunque è stato divertente quel film lì, guardatelo su Netflix.
Sì, ne avevamo parlato anche con Gianluca Russo alla puntata dei meteoriti. E quindi questo corso, cioè, che si può dire, oppure anche questo è coperto da segreto istruttorio, che ti dicevano?
Che mi dicevano? Allora, in generale tu inizi e inizi di raccogliere dei dati, poi scegli un tuo progetto da finire in 5 settimane. Quindi, tra l'altro, un'altra cosa è dimostrare che uno può iniziare e finire un progetto in tempi brevi, che è un'altra delle grandi paure di chi vive del mondo dell'industria verso il mondo accademico. So, i tempi di svolgimento di un progetto, quindi
quei 30-40 anni minimi proprio esatto. per chiudere il cerchio, ma magari è rapido, non è il problema.
Esatto, quindi da 30-40 anni poi diventa una cosa di 2-3 mesi. E quindi la prima parte dello scopo di questa fellowship era dimostrare che in 5 settimane potevi iniziare, finire e presentare un progetto. E poi la seconda parte era venivi introduced, come si dice introduced?
Introdotto
alle aziende. Un'altra cosa difficile quando inizi a applicare, se non hai contatti, reference letter o internal reference, quindi è molto difficile iniziare a lavorare, trovare il primo lavoro. E, quindi questa fellowship, diciamo, provvedeva a darti le internal reference per poi...
Internal che vuol dire? Perché di solito la startup si ammazzerebbero volentieri, quindi è difficile che uno ti scrive la lettera.
No, certo che no. Te la faccio. Allora, se io trovo qualcuno che posso refer, come si dice? Che posso raccomandare, diciamo il bonus che io prendo per se lui viene assunto è dai 5.000 ai 10.000 euro.
Sì, cioè, un'agenzia di collocamento per scienziati?
Diciamo, sì.
Okay.
Una diciamo perché comunque è difficile, cioè trovare il candidato giusto è difficile, l'azienda perde molto tempo e è molto più facile e anche molto più probabile che qualcuno interno lavori bene con qualcuno che conosce, quindi le reference funzionano benissimo, quindi sì. È quella cosa difficile, una volta che trovi il primo lavoro che inizi a farti il giro, poi
un ranking, diciamo così, ti fai esatto. Un punteggio interno, più vali, dicono ah questo ha fatto questo vale, perfetto, via, la prendiamo, fine, perfetto.
E quindi anche come sa scrivere il curriculum eccetera, no, pacchetto office come si vede scritto,
pacchetto office, sì, tutto.
Cioè, da come stai descrivendo comunque mi ricordo tanto le agenzie di lavoro interinali, cioè,
sì, però
mi sta cambiando molto,
su tutta un'altra scala,
immagino. Sì, beh, no, ovviamente.
Ma quindi questo qui era un ex postdoc di Fermilab che ha creato questa agenzia,
un ex graduate student
addirittura, che ha avuto l'idea di creare questa specie di agenzia che facesse da tramite tra il mondo accademico e il mondo,
sì.
E la fellowship la pagavano loro?
La fellowship la pagavano loro, sì.
E da lì quindi hai trovato anche il tuo primo impiego, immagino.
E da lì ho trovato il primo lavoro, sì.
Che è questo, no? Sta figura qua, no? Questa è una figura presa...
Noi non vediamo nulla.
È troppo, sì. Allegra.
No, questa è una figura vera, in realtà è abbastanza sfogata per non far capire bene... Però è un'immagine dall'ufficio, diciamo c'erano i divanetti, tipica ambiente.
Recycle, qui per tutti questi bicchieri di vino, che stavano a festeggiare?
Non lo so, però c'era spesso l'aperitivo del venerdì, perché comunque è una startup, quindi c'è l'ambiente startup, siamo una grande famiglia, ci vogliamo tutti bene. E
vi volete tutti bene? O vi ammazzereste volentieri? No, in generale. Cioè, com'è l'ambiente? Perché poi parleremo anche delle fiction. Tu, Marco, c'era parecchie cose.
Sì, sì, però stavo guardando che mi sembra la mia azienda tutti i giorni, da lunedì mattina uguale, con i divanetti, così, la macchina del caffè.
Anzi, non c'è il flipper, che è un gong quello laggiù.
No, sì. Però c'era il tavolino da biliardino.
Calcio balilla,
sì.
E quanti eravate qua?
All'inizio 25, di cui nella data science team eravamo in 3, successivamente adesso siamo 6.
Vabbè, quindi... E quante donne? 1, 2, 3, tutte donne però?
Sì, qui il ratio è abbastanza diverso.
Qui nello specifico o in generale nell'ambiente...
Penso sia in generale, diciamo, non so se è in tutta l'America, ma diciamo a San Francisco puntano molto sulla diversity, quindi creare team, quanto più diciamo, diversi possibili, quindi...
Sì, magari poi diventa troppo forzato.
Esagerato, certo, però...
Sì. Giulia Trinoffera, ti ringrazio perché non si capisce nulla, però... Dunque, quindi tutto sommato si vive bene, però io so che San Francisco è una città costosissima, per esempio.
Una città costosissima, sì. Per esempio io pago la mia stanza la pago $1,700 al mese col bagno condiviso.
Ammazza.
Dulire proprio.
Sì, proprio du spicci.
Cioè, mi fa sembrare gli affitti giapponesi quasi a buon mercato, così ti ritirano dietro i giapponesi.
Quindi $1,700 col bagno condiviso. E quanti siete
nella casa siamo solo due.
Ah, vabbè, però vabbè.
Dici?
No, vabbè, pure per me due è troppi, però voglio dire, comunque non è che siete in 18 con un bagno, oppure...
Io quando ho cercato per trasferirmi lì, che era il 2019, che è proprio il boom prima della pandemia, quindi gli affitti erano insensati, e ho trovato una camera per $1,300, che era una tendina nel salotto con cinque altre persone. C'era una tendina che si apriva sul salotto, il salotto diviso in due da questa tendina, e quella era la camera, e me l'hanno offerta per €1,300.
E dovevi dire pure grazie.
Vabbè,
lì però appunto gli affitti sono esplosi, infatti poi la gente non riesce più a vivere, le case costano, cioè è un problema legato proprio al boom della Silicon Valley, tra l'altro, perché chi poi non fa parte di quell'economia, non c'ha magari stipendi che tengono conto di queste cose, poi devono, ma anche di Google devono vivere o lontanissimo, oppure adesso forse è cambiato
cambiato all'inizio della pandemia. San Francisco si era svuotata, quindi ancora adesso la maggior parte è gli stagisti.
Sì, è verissimo. È un film bellissimo, me sono ricordato mentre era già iniziata la diretta, sono andato a prendere questa locandina, è un film assolutamente da vedere, probabilmente la vera vita della Silicon Valley.
Beh, cioè, un po' troppo pro Google, però sì, è simpatico.
Sì, ovvio.
E scusa, dicevi, Cristiana, scusa che ti ho interrotto.
No, è verissimo, perché no, penso che questo film sia molto rappresentativo, però... non mi ricordo cosa stavo dicendo.
No, che appunto c'era la tendina e ti avevano dato questo appartamento. Poi però col telelavoro, ecco, no, questa era la...
Ah, no, esatto. Quindi all'inizio pandemia San Francisco si è svuotata completamente. Ancora adesso la maggior parte degli uffici nel centro sono completamente vuoti, e gli affitti sono precipitati di più del 20%. Però è durato poco, perché adesso, diciamo, da qualche mese questa parte hanno riniziato a salire, perché la gente torna, stanno tornando.
Fisicamente, cioè non c'è tanto telelavoro.
C'è ancora lavoro, ma c'è anche l'idea di tornare in ufficio al più presto, quindi...
In realtà ho sentito che, per esempio, visto che abbiamo già citato Google, all'inizio aveva detto sì, lavorate pur da casa, poi adesso ha detto no, dovete venire comunque in ufficio, potete al massimo qualche giorno, ma comunque dovete essere vicini, quindi non potete andare a vivere a 300-400 km dall'azienda e poi quel giorno lì venite per fare la riunione e poi tornate via. Dovete stare in un 50-60 km, non di più, da quello che ho capito.
Per adesso, naturalmente adesso ancora c'è penso fino a febbraio ancora tutti lavorano da casa, e diciamo il mandato, non so come si dice, però le guideline di Google, Apple, dipende molto dal manager, e in generale 3 giorni in ufficio e 2 giorni da casa sono quelli concessi, quindi comunque bisogna rimanere vicino, perché 2 giorni a settimana bisogna andare in ufficio.
C'è Gianluca che saluta e cita anche The Circle, che però onestamente mi manca questo qua.
Sì, ho trovato la locandina, dopo c'è la piazzi, però sì, anche questo qui l'ho visto, però sinceramente l'ho un po' rimosso, dal, cioè proprio
non mi ricordo proprio.
Fatemene una colpa, ma...
Sì, sì, questo mi manca completamente, bisogna andare a recuperare. E quindi tu adesso lavori da remoto, cioè come funziona? Tu tanto fai analisi dati, no? Immagino.
Sì, io lavoro da remoto 3 giorni a settimana, diciamo, vado in ufficio 2 giorni a settimana. Mm-hmm. Non è per il lavoro in sé, il lavoro in sé può essere fatto completamente da remoto, naturalmente è per l'interazione, per lo scambio... Lo scambio durante la pausa caffè.
No, tutto... di persona è chiaro che è meglio. Se all things being equal, a parità di tutto, è ovvio che di persona c'è tutto un altro tipo di interazione informale che non puoi fare davanti alla Zoom o davanti alla Skype. Questo è chiaro, però è anche vero poi che dipende dai contesti, in qualche maniera un po' sta cambiando. Tra l'altro, tu non hai fatto solo data scientist per questa startup, no? Mi raccontavi che hai fatto anche...
Ho lavorato come Artificial Intelligence Scientist per una big oil company che non
nomineremo qui.
Che non nomineremo. E diciamo che quindi ho avuto un po' queste due facce della Silicon Valley e ho scelto all things being equal. Tra le due, il mondo della startup, per quanto possa sembrare finto, forzato e tutto, è definitivamente un ambiente di lavoro più adatto a me, non lo so. Mm-hmm.
Anche perché il rapporto anche lì era tutti i capi maschi, bianchi.
Lì era proprio la piramide, sì. La piramide dell'uomo bianco, e all'ultimo gradino c'erano 3 donne, lì era un po' mostruoso.
Scusate, mi è tornato in mente The Circle, ok, l'avevo rimosso. È un bel film, ho riletto un attimo la trama, e appunto si sono inventati questa tecnologia che riesce a tracciarti in qualsiasi momento, da qualsiasi video, quindi tu gli dai una foto e lui ti trova su qualsiasi social e via dicendo, lui dice dove sei praticamente, e lo usano per tracciare appunto delle persone, solo che viene utilizzato a scopi malvagi, ma non dalle multinazionali e via dicendo, dalle persone stesse che iniziano a cercare la gente per vendicarsi, per stalkerarli, e quindi sì, un film da vedere comunque.
Microcamere pervasive, dice Gianluca. Sì, comunque la tecnologia di riconoscimento facciale oramai si scarica da GitHub, sì. Da la rete con pochi clic.
Sì, e anche le telecamerine micro oramai sono già negli occhiali di una certa marca che lavora per un'altra super marca di social network, di cui io adesso sto andando giusto a cercare un
Facebook. Facebook, tra l'altro... Tra l'altro
non va citato quello lì, non è Facebook, è The Social Network, cioè cosa vai a pensare? Social
Meta, Facebook. Però qua c'è scritto Facebook, io è vero che ve l'ho tutto sfocato.
No, non ci vedi, sei sfocato.
È sfocato.
Non è quello, è un'altra cosa.
Niente, Simon Campus viene scritto come molto soffocante, questo potrebbe essere. Tra l'altro invece Jack O'Lantern dice sì, la piramide, in realtà tu la piramide la fai così, ma in realtà... è la piramide rovesciata, perché tutti comandano e poi c'è uno che lavora, perché poi pure lì quindi il social network, questa è la storia, perché io non l'ho mai visto, perché è la storia di come il buon vecchio ciao Perusca, il buon vecchio Zuckerberg, esatto, ha fatto i soldi,
esatto, di come è nato praticamente quel social network che spero che stia implodendo, ma nella realtà dei fatti non ce lo scaveremo mai dalle scatole, anche perché sta inglobando qualsiasi altra cosa. L'unica mia prospettiva futura è che Meta, essendoci lanciata nella strada di Second Life, faccia la stessa fine di Second Life, quindi nel nulla.
Ma Second Life non è che è finito nel nulla, però non è esploso, insomma, si è stabilizzato. Lì paradossalmente, ma poi deviamo troppo, poi ci sgridano, è sulla parte degli NFT e sulla parte delle blockchain, cioè costruire un social network basato sulla blockchain potrebbe risolvere il problema. Infatti le piramidi costruiscono gli schiavi, dice Gianluca Russo. La prima startup del mondo era fatta dal... Vabbè, torniamo alla startup vera in cui stavi tu però, che è Cristiana. E quindi, come funziona? Che cosa ci vuoi raccontare esattamente? Cioè, adesso tu qui che cosa fa? Fai analisi dati, intelligenza artificiale?
Io qui faccio analisi dati per... questa startup si occupa di moda. Quindi è molto, molto diverso, però l'idea è che molti brand adesso non hanno idea del consumer, come si dice?
Sentiment, del consumatore.
Del consumatore, quello che effettivamente vuole, quindi a livello di inquinamento globale il mondo della moda è uno dei, it's up there. Quindi 40, in media il 40% delle cose prodotte vengono poi incenerite e bruciate. L'idea di questa startup è provare ad aiutare questi grandi brand utilizzando dei diversi dati da quelli che hanno sempre utilizzato, quindi non più le analisi dati delle time series, quindi solo delle vendite, ma attraverso
le serie storiche.
Esatto, non utilizzare solo quel tipo di dati, ma anche attraverso dei survey, quindi capire il consumatore quello che vuole e quindi poi fare un'analisi su un diverso tipo di dati che può darti più più conoscenza di quello che effettivamente
vuole il consumatore.
Esatto.
E quindi e qui tu, tra le varie slide c'era questo workflow loop, no? Cioè su come funzionano, immagino, lo metto, sì? Come funzionano, immagino, questo genere di data intensive, no? Perché immagino siano tutti intensivi sull'analisi dei dati, perché ormai i calcolatori riescono a fare di tutto.
Sì, diciamo che questo è in generale come nascono i nuovi modelli, come nascono i nuovi prodotti in una startup, quindi diciamo tutto inizia con le industry challenge, quindi tutti i problemi che può avere il mondo dell'industria, quindi identificare, diciamo, dei challenge. Una volta identificati dei challenge, il nostro lavoro è quello di creare dei modelli che potrebbero risolverli e poi ci sono naturalmente diversi stadi di questi modelli, quindi si inizia dalle soluzioni manuali fino ad arrivare a delle soluzioni automatiche, e poi sono quei modelli che running on the background, come lo diciamo,
ma che funzionano dietro le quinte, per non
ecco, dire, esatto,
che non vuole dire background,
sì, diciamo così, sono tutti quei modelli
lo sfondo.
Sì, come quelli su questi social, quando vai lì, che sono i modelli che automaticamente ti mettono degli advertisement invece di un altro.
Ecco, tra l'altro diciamo che c'è, se mettete Adblock e come si chiama quello sempre di Facebook Purity, togliere tutta la pubblicità in barba appunto a Facebook. Ricordate, cercate Facebook Purity, scaricatelo, installatelo e avete tolto sia tutta la pubblicità e soprattutto, cosa ben più grave, gli spoiler, cioè potete mettere blacklist, che ne so, Boba Fett, così non vi spoilerano Book of Boba Fett.
Ma Gianluca Russo, la soluzione migliore è un'altra, non aprire Facebook.
Sì, vabbè, ho capito, però Gianluca Russo ovviamente ostenta le sue conoscenze, dice anche del True Cost, un buon documentario sul costo dell'industria della moda anche in termini di sbattimento dei capi. I capi sarebbero però non quelli che stanno soprattutto sul lavoro, cioè sui vestiti, non i capi che comandano.
Chiaramente.
Che spiritoso. E il lobo, vabbè, è un abito da sera tessuto con materia oscura, questi sarebbero i vestiti nuovi dell'imperatore, cioè trasparente, trasparente, il Jack O'Lantern, cioè il router che blocca accesso a Facebook a priori. Tu pure, Marco, mi pare che c'hai, c'è un filtrino che toglie tutto a priori, no?
Sì,
cioè...
io ovviamente mi sono fatto il mio serverino con tutti gli orpelli, ma lo sto togliendo perché ci sono servizi che per pochi euro te li fanno direttamente loro, ti danno e hanno legge i DNS, quindi basta googlare un attimo e si trovano.
Ah, poi tra l'altro è legale paradossalmente, cioè non è sì. Che stiamo dicendo cose illegali. Tu qui c'hai i pirati di Silicon Valley, che questa pure a me manca. Ah, Bill Gates e Steve Jobs.
Sì, manca perché è un film di più di 20 anni fa, un film di 22 anni fa, e parla appunto di come hanno fatto Silicon Valley questi due personaggi, cioè sia Steve Jobs che Bill Gates. Noah Weil, potete vederlo dall'immagine, è un giovinetto lì, quindi non aveva ancora fatto gli Yar.
Ah, ma è quello di Yar, oddio,
sì, è quello di Yar. Sì. È una cosa inguardabile. Il film in realtà è molto bello perché ti fanno vedere come entrambi hanno rubato, tra virgolette, rubato tecnologia e idee ad altre aziende della Silicon Valley, soprattutto la Xerox, che era una Xerox. Che
però gli aveva pagato il brevetto lì, sono giunti da me a difendere Steve Jobs, però il brevetto si era pagato.
Sì, però diciamo che sono stati bravi nel fare quello che dicevamo prima, cioè nel rendere comprensibile alla gente comune quello che gli altri tecnici e scienziati non riuscivano a far capire. Quindi hanno detto, perché io devo usare un bellissimo mouse? E gliel'hanno spiegato. Quindi loro ci sono riusciti, altri no. Questo è stato il vero vantaggio di quei due geni lì, che poi abbiano portato tante cose maligne nel mondo. Questo è un altro passo.
Beh, oramai Microsoft non è più maligna. Rispetto appunto a Facebook e tante altre sozzerie che stanno in giro, è demodé criticare la Microsoft. Comunque, se torniamo a Workflow Loop, quindi fondamentalmente a un certo punto l'idea è che tu, via via che la cosa diventa su scala più grande, diventa più automatica, hai bisogno del data engineer e un data scientist che ti fa sia l'acquisizione che la gestione dei dati, il processamento.
Sì, perché poi in realtà diciamo c'è questo ruolo di data scientist che per lungo tempo non è stato ben definito, che adesso sta prendendo più, diciamo, col tempo sta diventando più chiaro. E quindi il data scientist è quello che fa la ricerca sul modello, e poi la parte dell'automazione è tutto data engineer.
Sì, diciamo che voi fate, esatto, voi studiate un modello, l'implementazione, però poi la scrittura del codice veramente che gira sul background, come dici tu, è fatto da qualcuno che... Perché poi, cioè, magari c'è uno che programma molto meglio, lo rende molto più efficace, eccetera, eccetera, però magari lo scheletro dell'algoritmo. E tu in che linguaggio programmate? Cioè, con che ambiente lavorate?
Allora, per il database... tutto Mongo, noi siamo MongoDB.
Ah, e viene dagli astrofisici, tra l'altro.
Viene dagli astrofisici, non lo sapevo.
Che li possono. Mongo e MongoDB è tutta roba che...
Sì, MongoDB e SQL, tutti e due.
SQL non lo conosco.
SQL.
Ah, SQL. Ah, what's the American people?
Infatti dicevo, come fai a non conoscere?
SQR, anzi. Okay. Ah, si pronuncia SQL? Andai. Sì. Per davvero si pronuncia SQL? Che notizia, sì. Mamma.
Tendono a dire così gli americani, poi non lo so.
Va bene, quindi per il database è tutta la programmazione in Python.
Che comunque buono. Con Python non... infatti anche Jack Holland dice MongoDB e Elasticsearch per i grandi volumi. E quindi la piramide che tu dici del lavoro rovesciata è questa qua, no?
No, questa è una piramide un po' diversa. Quello che dicevo è che alla fine tutta la ricerca, tutti i dati, tutte le nostre skill, diciamo, sono un po' il foundation. Poi in realtà quello che alla fine conta è la ROA, diciamo quello che porti all'azienda. Quindi
la ROA, return over investment, cioè quanti soldi mi fai
return of investment, sì. Esatto.
E perché, anche perché poi il 90% delle startup falliscono, non è che te la voglio dire per carità del cielo,
no, ma non è la mia, però sto tanto bene, ma non è la mia.
La cosa, però non perché per esempio la Apple pure sta fallendo, tra l'altro, no? Tu qui c'è Job, uno dei tanti, quanti sono i biopic su Jobs?
Io penso, guarda, che... allora, quelli più famosi sono questo, che è del 2013, con addirittura Ashton Kutcher, quindi che interpreta uno dei peggiori probabilmente Steve Jobs di sempre. Questo qui è del 2013, vado a prescare l'altro, che invece è ancora con degli attori migliori. Aspetta,
ce n'è uno con coso, con come si chiama?
Michael Fassbender,
sì, esatto,
questo qua che fa Steve Jobs, diretto fra l'altro da Danny Boyle, quindi insomma...
Beh, anche Aaron Sorkin, che è un altro
famoso. No, questo in realtà è stato un bel film, questo qui. Che ne descrive tutta la personalità e tutto. Questo è stato fatto dopo la morte, sì, è uscito nel 2015-2016, quindi era già morto Steve Jobs. E il problema di questi film, secondo me, è che ne esaltano sempre la parte di quelle persone che hanno cambiato il mondo. Poi...
Sì, però mi pare proprio questo, in realtà faceva vedere che era abbastanza un furbacchione, no? Che fregava i soldi addirittura a coso. A Wozniak nelle primissime cose, quindi insomma, dopodiché la domanda potrebbe diventare, vabbè, ma forse se non sei un furfante non hai successo, non lo so, tu Cristiana, che poi sei l'unica che in realtà, cioè devi essere un furfante per avere successo nella Silicon Valley, cioè devi essere uno Steve Jobs oppure puoi essere onesto, onestino, non si pronuncia.
Non mi pronuncio, io non parlo.
Tu non parli. Però che è un ambiente molto aperto.
Sì, proprio non ci sono pressioni.
Allora aspetta, però la domanda che ti faccio è alla Boris, dai, tutti insieme verso il futuro, quello c'è. Cioè, perché allora aspetta, però mo la faccio
sì,
vedere io.
Tantissimo.
La faccio vedere io la slide mia, che è questa qua. Cioè, se non l'avete vista, dovete vedervi questa sitcom che è Silicon Valley, che l'ha messa pure Marco Daddia. Ma io mi metto la mia di slide. No, accidenti, ho messo quella di Marco Daddia.
Questi sono
la posa è la posa della Steve Jobs. Gli attori sono uno meglio dell'altro. E questa è la sigla. Ed è molto meglio di, se volete, proprio per fare un paragone secco, molto meglio di Big Bang Theory, secondo me è molto più realistico, sì. E cattura di molto di più di quanto facesse Big Bang Theory, soprattutto negli ultimi anni, i primi anni forse un minimo, l'idiosincrasia appunto dell'incubator, la startup, l'idea eccetera, che qui nella fiction, non nella realtà, si accoltellano, si tradiscono, fanno impicci, imbrogli eccetera, quindi... E, tra l'altro sono uno più bravo dell'altro, questi attori anche caratterizzano bene, anche perché poi è, come si chiama l'attore?
È fatto, no, da HBO questo qui?
No, ma Mike Judge, è quello che ha fatto Beavis and Butthead, ha lavorato ai Simpson, ha fatto King of the Hill, è uno molto molto navigato e che riesce forse a cogliere. Tu non l'hai visto questo, vero Cristiana?
Però non ancora, no.
Tra l'altro qualche
anno c'ha da lavorare.
No, però ho sentito parlare benissimo.
Ecco, almeno nell'ambiente, ecco, ne parlano.
Nell'ambiente ne parlano, sì, perché mi hanno detto tutti che è molto realistico.
Sì, cioè, nella serie c'è quello in mezzo che lavora per la Huli, che è una gigantesca azienda, probabilmente fa il verso a Google o similari.
Eccola qua.
Quella là in alto, e riesce praticamente a inventare un algoritmo di criptazione,
di compressione
efficientissimo, e quindi però non viene assolutamente ascoltato alla Huli e fonda la sua aziendina, e quindi fa vedere tutti i casini che deve fare, tra cui trovare un incubator. Quindi praticamente queste case, diciamo, dove vengono ospitati le start-up che vogliono partire, non hanno ancora uno stabile proprio.
L'infrastruttura, perché ti devono dare l'infrastruttura, anche la parte amministrativa, burocratica, eccetera. Quindi è chiaro che...
Sì.
Però voi non siete un incubator, voi siete proprio una start-up vostra.
Sì, sì. Cioè, adesso avete serie B, funding.
Che vuol dire Serie B? Se vincete lo scudetto andare in Serie A, cioè no, cioè...
Esatto, esattamente quello, ma coi funding.
Ah, cioè quanti gigamiliardi di zio dollari è quelli Serie B? Aspetta, Google,
Esatto.
Non lo puoi dire tu che facciamo prima, no?
Sì. No, perché non puoi, è portato dal segreto di Stato, cioè sono quelle cose. No, intanto rispondo ad Angelo Frascella che ha fatto notare che Silicon Valley è su Sky, nel caso lo potete vedere anche da Now TV. Essendo di HBO, quasi tutto quello che è di HBO in Italia va su Sky, quindi dovete avere quello lì, purtroppo è l'unico vincolo. Serie bellissima da vedere comunque.
Sì, sì, comunque recuperatela perché merita. 33 milioni, però non è una serie, cioè che praticamente è l'iterazione, no? Prima c'è, esatto, il Seed Investor, ma almeno quello lo puoi dire però. Capisco che c'ha tanti impiantati di neurochip esplosivi alla vena vista nel cervello, però almeno questo. Come spiegaci sta cosa dell'angel investor?
Allora, naturalmente io di soldi non ne so niente perché io lavoro.
Capito? No, perché sennò poi ci dicono: ah, fate pure il mansplaining che raccontava l'unica donna che è stata là, che so sa come stanno le cose. Quindi evitaci la...
Ok. So, i funding dipendono da quanto grande è l'azienda e... col tempo l'azienda cresce e sale di round, quindi serie C, serie B, serie A, dipende da quanti founder può raccogliere e naturalmente in base al fund che poi prendi l'azienda cresce, c'era un certo, si può permettere pagare un certo numero di dipendenti, quindi in realtà la serie dei founding è rappresentativa dello stadio in cui la startup, esatto, si trova. Quindi più una startup di serie A era Airbnb fino a 2 anni fa, prima che diventasse public, per far capire.
Ma public è quando proprio fai l'offerta pubblica di azioni.
Esatto. E quando molti della gente lavora là diventa poi milionaria.
Perché loro hanno le stock option, cioè hanno una certa percentuale,
esatto,
di...
Esatto. Quindi una parte del bonus, è in stock e quindi quando queste startup diventano pubbliche poi tanta gente fa tanti soldi.
Fa tanti soldi, sì, che era proprio il tema di questi, che volevano diventare non milionari ma miliardari, però miliardari non miliardari in euro o in dollari, quindi proprio billionaire.
Sì,
Dopodiché però c'è anche l'altro aspetto che appunto questo è uno dei tanti...
Questa è vera però, non è una...
Questa è vera!
Questa è vera.
Lei è Elizabeth Holmes, è riuscita a prendere in giro tutti per decenni. No, decenni no, però almeno un decennio sì. Stava su Fortune, stava su Forbes, praticamente essenzialmente c'è tutta la storia, no? Big Idea, Funding, la stessa unicorn, perché devi trovare quella rara che fa le cose. Lei prometteva di fare con questo affaretto microscopico centinaia di analisi del sangue a costi minimali e non so quante decine di miliardi di dollari aveva raccolto, prima che poi però la fisica gli ha detto, la fisica però non la fisica donna laureata in fisica ma la fisica quella che non trova la dark matter, gli ha detto guarda, o l'ingegneria, sta cosa non si può fare. E quindi la bolla scoppiata, credo che fosse stata forse un primo
2017,
articolo di... 2016. Ma il primo articolo era di
2008, Forbes. 2009.
Il primo articolo di Forbes aveva cominciato, Wired l'aveva portata nel palmo di mano, interviste, cose, eccetera. Sentitela anche parlare, perché qua...
No, non mi sembrava Forbes.
E allora
Però forse era Forbes in effetti, so che un giornalista praticamente si è fidato dei dati e dei documenti che gli ha dato l'azienda senza cercare poi
in una certa fase faceva l'analisi,
un raffronto
però si erano fidati tutti, perché la supercazzola a cui si riferiva lei, non chiamandola così, Cristiana, lei è bravissima, ascoltatela anche, cioè quello sì, cioè se dovete imparare come fa la supercazzola, sentite lei quando parlava, il tono di voce con cui parlava, con cui faceva i TED Talk, eccetera, eccetera, perché è spettacolare. Fatto sta che però adesso è la sbarra, probabilmente la scampa. Tu che dici, Cristiano? La fa?
No.
Perché mo sta dando la colpa a quello che era, che certo, secondo
ma... Sì, ma
non ce la fa a scamparla. No.
Sta dicendo che le davano i documenti sbagliati, quelli,
no, ma è proprio lì che lo speri, perché pure io spero che vada in galera fino alla fine dei suoi giorni, o pensi che c'è veramente, cioè, che tra sperare e la realtà.
E io so che ci sono tante persone troppo arrabbiate e tante persone che hanno perso tanti soldi per sì, quindi non lo so.
Ma poteva essere forse una, no, di quelle cose che rivoluzionava la biologia, perché gli esami del sangue sarebbero stati rivoluzionati, cioè infilavi, sì, dentro, però, una goccina di sangue e facevi tutto.
Però il problema lì è proprio la fluidodinamica che non regge, perché appunto il sangue coagulava e quindi non, appunto, come dice Giancolante, le faceva fare fuori. In realtà c'è anche un po' la com'è, fake till you make it, no? Perché in realtà poi la lama su cui camminano molte di queste startup, questa era una truffa, vabbè, molto chiaro, però è sottile, nel senso che anche molte di queste, Uber, la stessa Amazon, spesso è in passivo, quindi non è ovvio. Poi questa qui, perché proprio voleva fare una cosa che andava contro la fisica di questo universo, e quindi c'è poco da fare, però altre cose in realtà poi c'è la cosa. Uber per esempio cresce e con i subsidi, cioè con i soldi degli angel investor, per far fare tutti gli altri, di adesso ci sono solo io, che volevo fare?
Sì, ma adesso Uber, e infatti adesso che non funziona più sui soldi degli investitori, adesso Uber costa tantissimo, è diventato quasi impossibile, negli ultimi 6 mesi it's a nightmare, perché costa quanto un taxi, e diciamo c'è la comodità dell'app, di avere l'app, però
ma noi abbiamo mai taxi qua oramai, cioè, fa concorrenza, si fa...
Sì, non lo so, ultimamente ci sono tantissime quando apri una posizione ricevi un sacco di application da persone che lavorano a Uber, diciamo, questo posso dire.
Ah, ecco.
Già questo
vabbè, perché qui parlare male delle altre startup credo che sia nel contratto di lavoro, dice, poi devi dire almeno 4 cose cattive di Uber e degli altri.
No, perché questo è andato in fatto su.
Ecco, adesso dopo anni che andavano e spadroneggiavano il noleggio, il bike sharing, è partito il monopattino sharing.
Sì, però il monopattino, voglio dire, è mononeurone, perché quelli sono soldi europei, tra l'altro la vaccata è europea. Gianluca Russo stenta che Adam McKay, che è il suo idolo e amore, tra l'altro ha fatto Don't Look Up, ha fatto The Big Short, eccetera eccetera, voleva fare un film con Jennifer Lawrence, probabilmente immagino che aspetterà di vedere se la sbattono al gabbio oppure no. Però tra le varie vaccate della Silicon Valley c'era pure questa, non so se ve la ricordate, Juice Roo. Praticamente era la logica delle stampanti a inchiostro fatta per i succhi, cioè tu compri questo affare che costa uno spremi agrumi, che dal cinese costerebbe forse 20 euro, ne costa 600, però c'ha l'app, e c'ha l'app che ti fa il succo, però non puoi fare il succo prendendo i pomodori del mercato, devi prendere il pack di pomodori che però sono tutti, vedete, color graded. Fatto sta che pure questi sono folder, cioè sono andati in bancarotta, e quindi l'app pure non è supportata, perché ovviamente tu, se c'hai lo spreme agrumi qua, così come la domotica e le telecamere, devi andare al server che sta chissà dove e ritornare indietro, altrimenti non se ne parla nemmeno.
Guarda, su questa cosa qui potrei raccontare una cosa della mia azienda, no? Che sulle telecamere, sulle videocamere, quelle che riprendono, praticamente abbiamo preso queste videocamere per fare il controllo remoto, sai, dentro la cabina che stiamo costruendo ci serve un controllo, perché l'operatore dovrà vedere dentro.
Aspetta, che però adesso la battuta che devo fare è la cabina dove ci si cambia i vestiti, quindi voi piazzate le telecamere nella cabina? No, vabbè, però questa
ci stanno dei motori 12 cilindri da 800 cavalli, però va bene lo stesso. E praticamente queste due telecamerine, e c'era la sua basetta. Quindi la basetta in cui arrivavo col cavo Ethernet, infilavo dentro la telecamerina e dicevo, perché non funziona? Perché non vedo niente? Perché non va? Perché deve essere registrata su internet e collegata a internet. se no non funziona.
Non lavora in locale, sì. Non
lavora, cioè, sebbene la telecamerina sia collegata al suo remoto lì, ti giuro ci ho perso una mattina per capire che doveva essere collegata a internet.
Sì, ma sono una follia, come tutta la parte della domotica. Tutti quelli che lavorano nel campo informatico stanno lontanissimi. No, Alexa accendi le luci, Alexa alza la serranda, perché è tutto facilissimo da bucare con queste cose tipo Log4j, che tra l'altro è un'altra catastrofe recente, e quindi è pericolosissima, perché non so assolutamente al sicuro. Ciao Stefano. E vabbè, quindi questo è un po' il contesto delle startup, e qui c'era anche, perché di nuovo non è che te la voglio dire a Cristian, però perché falliscono, preso da internet ovviamente, finiscono i soldi, pensa un po', non ci sono investitori, non c'è business plan, not the right team, outcompete, ci hanno fregato, non serviva a niente, costa. Tra l'altro molti di questi, ecco, l'altra cosa, non so se tu questo ti puoi pronunciare, è che molte sono software, perché è molto più semplice, no? Cioè, se io devo fare un hardware, tipo anche le cuffie o anche Uber, eccetera, c'è un'infrastruttura, una cosa, se ti devo vendere un prodotto, poi il prodotto deve arrivare, se faccio un recall, una cosa è che ti faccio la patch al software, una cosa è che ti... voi in questo siete solo software, immagino, quindi siete più protetti in qualche maniera. Vabbè, questo è il rutilante mondo delle startup, quindi fate anche lì i party, le cose, le grigliate con Bill Gates, eccetera. Com'è?
Beh, non ai tempi del Covid, però sì, ce n'erano tanti.
Cioè, c'è molto spirito di gruppo, ecco, questo...
Molto carino, sì, facciamo queste... L'azienda offre questi viaggi insieme, a Spa 5 Stelle, a Napa Valley... In cui l'attività di gruppo è andata a sorseggiare vino, fantastico. Queste cose...
Tu ovviamente hai usufruito di tutte queste cose.
Chiaramente sì, chiaramente sì.
Ecco, invece il contesto femminile e maschile com'è? Come magari non necessariamente la tua startup di cui non puoi parlare, se no ti si esplode la capsula esplosiva, ma in generale com'è il contesto, sia in ambiente fisico che in ambiente del privato?
Beh, penso che dipende molto dall'azienda, però venendo da fisica e venendo dal Fermilab, diciamo che peggio così un po' andà.
Fermilab sono molto misogini, cioè trattano male?
Diciamo, secondo me non è un problema di misoginia, è un problema di più sicurezza in sé. Quindi, diciamo, di solito molte... diciamo, insicurezza è più legata al sesso femminile, quindi personalità più insicure sono più legate a personalità femminile, mentre personalità più sicure sono legate a maschile. Quindi secondo me non è un problema di maschio o donna, è più un problema di un determinato stereotipo, una persona, una personalità che vince, che è una persona molto sicura di sé.
Il contesto fisico americano è molto sborone, cioè a me dà abbastanza fastidio anche alle conferenze quando fanno proprio What's certo. American People, cioè ho capito, vabbè, però no, beh, non hai vinto, mo faccio questa presentazione e non ci compensa. Cioè io lo trovo sempre molto fastidioso, non certo l'estremo opposto è l'understatement britannico, però insomma nel contesto americano siamo i meglio, siamo più fighi, mi ha sempre dato un po' fastidio. È chiaro quindi che poi magari è anche più difficile per una donna fare quel tipo di presentazione là, perché poi si viene anche più attaccati magari in quel caso, però saranno anche molto attenti, immagino, perché c'è human resource, eccetera, non puoi...
Diciamo il sexual harassment è preso più seriamente, quindi sì, sulle cose tecniche sì, quindi...
Definire cose tecniche a questo punto, perché
no,
nel senso che no, questo lo posso dire io, non ti posso mettere le mani addosso, però ti posso dire non hai fatto niente, non hai lavorato, sei incapace, quello lo posso fare, è quella la differenza, anche se quello è power rush, sì, è un po' come su calcetto, non ci deve essere contatto fisico. Vabbè, io ricordo sempre a Reagan, che dicono sempre le guideline scritte nero su bianco sono: ci potete provare, ma non dovete insistere. Se poi quella dice di no, non dovete, appunto, non dovete poi averne a che fare, però è fino a là. E poi, come ripeto sempre, però dice: però voi donne non venite vestite in maniera provocante, non parlate con voce sudente, se no in sostanza ve la state a cercare. Questa è le guideline giapponesi. Quindi...
E però il problema della donna giapponese è che si deve comportare così sempre, perché sennò l'uomo non la prende in considerazione se non ha le vocine, se non fa tutte le
sì,
cose.
Sì, però voglio dire, no, c'è altro modo di dirlo, non lo puoi scrivere nero su bianco, perché una cosa del genere è scritta appunto, no, come se te scrivessi al fermo non veni con la gonna, o anche alla startup, certo, se vieni con la gonna o parli con voce sudente, cioè...
Sì, lasciamo perdere.
Dicevi?
No, diciamo il Fermilab secondo me è peggio, cioè nel senso, forse perché è un ambiente più, diciamo, nella Silicon Valley ci stanno molto attenti, quindi non esiste commento, non esiste occhiata, non esiste niente, mentre al Fermilab c'era un professore che mi ha fatto salire sulla scrivania per prendere i libri quando c'avevo la gonna.
No, ma dai.
Sì. Sì, bene, sì.
Quanti anni c'aveva questo?
Il professore 80.
Ah, vabbè. Oh, però complimenti, voglio dire. Tutto sommato, chapeau. Che ancora...
Certo, chiaramente.
Ah, quindi lui dice, io sono vecchio, sono anziano, non esatto. Voglio per femore. Bene, c'è la minigonna, le pratiche.
Poi anche se mi fanno sesso alla Raceland, ma che me frega, c'ho già 80 anni, ma vaffo.
Esatto. Quindi queste cose non sono mai successe nella Silicon Valley. Quindi
da sarà stato in Texas, è stato opposto della California. Sì, anche perché poi tu lì alla startup gli fai una causa da $1 milioni e finisci lì, voglio dire, il rischio è quello. Non... E invece i pitch, cioè i pitch, le storie sul lavoro, non tu, per carità del cielo, si possono fare al Fermilab e o nelle startup sono proibite.
Gli impicci
No, non economici, appunto, di contatto fisico.
Penso sul lavoro non lo farei mai.
No, ma non tu, ma si può fare, in teoria.
Non conosco nessuno tra le coppie, tra tutte, nessuno si è conosciuto dal lavoro.
Mamma mia, cioè io nelle ultime due aziende che ho fatto... erano praticamente solo coppie dentro l'azienda, sembrano aziende familiari che si moltiplicavano tra di loro, cioè,
non esiste.
Infatti, è una cosa che trovo stranissima anch'io. Cioè, vabbè, a parte la sicurezza economica di dire sia moglie che marito lavorano in due aziende diverse, ok.
Ah, beh, certo, devi differenziare l'investimento.
Sì. Certo. Sì.
Se non lo fai al lavoro, vabbè, perché tu stai alla RAI, Gianluca, tu stai alla RAI, non puoi, chiaro, se non lo fai al lavoro dove lo fai? Per forza, ho capito, però, ma te le cerchi però pure te,
Sì, visto sì,
però pure lui dice giustamente, se poi fai delle grigliate, poi non mi vuoi dire che tra una grigliata e l'altra, saluti. A distanza di...
No, ma nella grigliata tu puoi portare il plus one, quindi te lo porti da fuori.
Vabbè, allora
almeno questa è stata nella mia esperienza. Non ho mai conosciuto nessuno che si fosse conosciuto al lavoro. Tinder funziona meglio.
Tinder è quella l'app per le... quella pure è un'altra bella startup, hanno fatto un sacco di soldi. Tinder, poi c'è Grindr e poi c'è un'altra ancora.
Non so se ti piace roba da Grindr, però sì, hai pure.
No, però so che hanno Grindr, risolti pure lì. Non vedo proprio dove sia il problema, né indipendentemente né dall'aver fatto i soldi, per cui non... E comunque, insomma, vabbè, tanto l'altro abbiamo passato pure l'ora e un quarto, e quindi comunque, insomma, è una vita vivibile, perché appunto, come tutte le cose, si hanno i due estremi, no? Ah, sono tutti pazzi, tutti i miliardari hanno lose touch with reality, eccetera. Quindi comunque, insomma, tu ci stai bene, insomma
si vive bene, lo stipendio è alto, si lavora ragionevolmente, gli orari di lavoro sono fattibili, vengono ben retribuiti, quindi comunque è un piacere. E poi la California ha tanto da offrire, quindi non so, io...
Cioè, io, non bene.
Io lo consiglio.
E Big One?
Big One?
Sempre per tirartela.
Big One? Quando arriverà? Perché ormai è 20 anni che dicono che arriva.
1905, quando è stato? Quello era a Tokyo. 1905, mi pare. O 5 o 11, non no, mi ricordo.
Tokyo mi sembrava nell'11, effettivamente. Però
mi confondo tra i Big One e...
Okay.
1906
invece quello di Tokyo è dell'11 infatti, sì.
Infatti e poi ce n'era stato un altro nel 23 mi pare. Don't Look Down, sì comunque va bene, direi che siamo riusciti forse a strizzare tutto lo strizzabile da Cristiana che ovviamente ha firmato un NDA.
È stata una fatica. Cioè, noi nel pre-onda abbiamo dovuto firmare dei fogli per non divulgare delle notizie.
Ha fatto firmare un non disclosure agreement che non avete
neanche detto. Nella mia azienda me l'hanno fatto firmare. Cioè, roba...
Comunque lo consigli e poi quindi se volete mandare il curriculum mandate a Cristiana che si piglia la percentuale però vi trova lavoro.
Esatto.
Come job. Guarda,
ce l'ho già pronto, lo sto inviando adesso che ho la mail, proprio è già in viaggio.
Va benissimo.
Va bene ragazzi, siamo a 1:20, mancano 10 minuti almeno e un giorno al 2022 che ci farà rimpiangere il 2021 e che ci ha fatto rimpiangere il 2020. E vediamo se le faccine compaiono. Sì, compaiono di Stefano. E va bene, ragazzi. Quindi, buon anno. Ringraziamo Cristiana e Marco che sono stati qui tra noi. E ci rivedremo nel 2022. Mamma mia. E se tutto va secondo i piani, dovremmo avere ospite Andrea Bersani con cui faremo la luce nel fantasy e nella fisica.
Comunque come stai peggiorando, Marco. Cioè...
Senz'altro, ma nello specifico cosa?
L'Alzheimer, che ti dimentichi le cose.
è l'effetto del giorno della marmotta e l'effetto vecchiaia. Grazie ancora, salutiamo, buon anno, auguri a tutti, auguri e grazie. See you next year, siamo fantastici, vabbè loro, 911, Jack O'Lantern, 2021 più 1, Giulia dice Cristiana strepitosa, questo lo sapevamo. Salutiamo anche Simone Leddi, Luca Sacconi, ragazzi grazie di essere stati qui con noi anche stasera, anche grazie ovviamente a chi ci ascolta come abbiamo detto o su YouTube offline o sul podcast di Omar a cui facciamo gli auguri. E anche Alessandro.
Ascoltate Fantascientificast.
Esatto. E unitevi al canale Telegram. Ovviamente, like, subscribe e share su YouTube. Quello che abbiate pietà. È triste ma necessario per vincere l'algoritmo scritto da questi maledetti data scientist che non ci danno la visibilità né a me né a Marco Daddia, che ci meritiamo. Auguri, buon 2022. Grazie, Cristiana. Grazie, Marco. E alla prossima. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Buonanotte.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.